Claudio Onofri, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi, ciao.
Guarda, parto subito a bomba perché è arrivato un messaggio, anzi prima c'è stata, no, una sorta di così di possibilità tirata in ballo, non si sa perché. Si parlava di nuovo di vedere De Ligt alla Juventus, chiedendo appunto magari di così fare uno scambio De Ligt Douglas Luiz, non si sa più dove metterlo questo giocatore, pur di non vederlo più in quel di Torino. La trovi una cosa possibile? Cioè, un arrivo fattibile secondo te?
Ma dal punto di vista del contrattuale, diciamo così, è difficile esprimere degli obiettivi. Ovviamente sarebbe un bel colpo per quanto riguarda la Juventus a rinforzare un reparto che, diciamo così, ha lasciato un po' a desiderare. Adesso tornando al discorso delle ultime partite fatte, no? In questa World Cup, dove effettivamente non ha assunto un interesse importante, diciamo così, a livello share, almeno credo, ma anche dal punto di vista mio personale, perché quando queste competizioni così, tra virgolette, importanti, che raccolgono il meglio del calcio mondiale, però vengono fatte dopo campionati molto stressanti, diciamo, è chiaro che è difficile poi trovare delle soluzioni magari tecniche di giudizio sulle individualità e sulle squadre in generale. Mm-hmm. E è chiaro che insomma bisogna, però la Juventus 5 gol da una parte, voglio dire, di dietro dovrebbe avere delle situazioni che magari convergono per innalzare il quorum del reparto, diciamo.
Ne è uscita, al di là dei 5 gol presi dal Manchester City, la sconfitta contro il Real Madrid, che obiettivamente poteva essere decisamente peggiore, invece ha secondo me fatto vedere una squadra che in qualche modo se l'è riuscita a giocare. Ecco, come ne esce la Juventus secondo te da questo mondiale per club? Perché inizialmente si diceva dobbiamo provarci, arrivare in finale, i soldi messi in palio anche da John Elkann per passare la partita, per vincere la partita con il Real Madrid, sembrava un po' dovesse galvanizzare ulteriormente il gruppo, poi ovviamente bisogna anche sapersi secondo me fermare davanti ai giocatori che ci si trova davanti, però ecco, come ne esce secondo te questa squadra rafforzata, estremamente stanca, sicuramente più consapevole dei propri mezzi?
Ma sì, ripeto, però è un torneo che è affascinante dal punto di vista dei nomi e dei cognomi, però effettivamente per quando si svolge, diciamo così, ha un giudizio, diciamo, da chi deve identificare la forza di una squadra o quello che si dovrà fare l'anno prossimo, molto aleatorio, diciamo, perché ripeto, sono situazioni che avvengono dopo campionati stressanti di grande livello, e quindi ovviamente bisogna capire bene quello che poi mi sembra che da quello che leggo, voi lo sapete meglio di me, che insomma la Juventus stia cercando di rinforzare soprattutto il reparto d'attacco, no? Mm-hmm. Perché con Vlahovic insomma in queste situazioni a me personalmente, forse l'avevo già detto con voi una volta, mi spiace molto perché io ci credevo. A mio avviso è un giocatore che potenzialmente può dare molto molto di più rispetto a quello che ha identificato in carriera.
Dove può però dare secondo te di più a questo punto? Perché abbiamo visto che qua insomma le difficoltà persistono.
Sì, ma però ecco, leggo nomi come importanti, che ne so, per dire Osimhen, ho letto dell'interesse. Allora non vorrei sbagliare, magari porto sfortuna, però io lo prenderei domani mattina. Ha fatto, mi sembra, 26 gol, 29-30 presenze nel Galatasaray, un giocatore che a me è sempre piaciuto dai tempi del Napoli, quindi rinforzerebbe questo reparto. E poi, per esempio, ho letto anche di David.
Lui è atteso domani, guarda, lui non dovrebbe essere un'opzione, è una certezza ormai, domani dovrebbe svolgere le visite mediche.
Ecco, questa è un attaccante centrale, no?
Mm-hmm.
Che però ha qualità e caratteristiche completamente diverse dall'Osimhen della situazione, perché è molto piccolo, fa 1,73, 1,75, non so bene, non è registrato. Però rapido, svelto, può fare la prima e la seconda punta. E devo dire che appunto è un giocatore che a me piace molto, ecco, per quello che ho potuto vedere in passato, e quindi ecco, anche lì poi bisogna capire poi la disposizione in campo, no? Perché Tudor ha messo sempre in campo un 3-4-2-1, diciamo così, ecco. Ora mettere dietro Ildiz e, che ne so, e David diciamo così dietro a Osimhen sarebbe un reparto sicuramente molto rinforzato, anche se ovviamente David è un giocatore che è più non è un trequartista la Ildiz, diciamo così.
Però dicevamo che dicevamo prima che col Canada ha fatto anche l'esterno, quindi insomma
sono quelle
situazioni in cui ci siamo già ritrovati, no? Di parlare di un giocatore che ha fatto anche in un'altra situazione, cioè ha fatto quel ruolo da qualche parte. Cerchiamo di focalizzarci sul ruolo reale di questo del giocatore, non reinventiamolo di nuovo.
Per me in una situazione di questo tipo, diciamo, Ildiz dietro e le due punte, Osimhen e appunto David, diciamo così, sarebbe un 3-4-1-2, adesso poi i numeri relativamente sono le posizioni, i movimenti che chiedi ai giocatori in campo che determinano poi lo stesso schema. Però è chiaro che lui è sicuramente molto più una seconda punta, se vogliamo chiamarla così, anche se ha sempre giocato nel Lille attaccante centrale, a volte addirittura da solo. Però, ripeto, io lo conosco abbastanza bene, a me piace molto, rapido, svelto, bravo nel dribbling, sa anche inserirsi in zona gol sui cross che arrivano dal fondo, magari non di testa, però magari anticipando l'avversario e buttandola dentro. Insomma, devo dire che è uno che poi tra l'altro ha sempre questo qui, fa tanti gol Davide, perché
sì, l'abbiamo elencati ieri, se non sbaglio, su 44 partite giocate, una cosa del genere, ne ha segnati più di 26, ne ha segnati.
Milani ne ha fatti l'ultimo 16, l'anno prima 19 e ancora nel 2023 credo 24, adesso poi magari insomma, c'è un gol in più, un gol in meno, non lo so, però insomma è uno che la butta dentro, ma non è solamente il giocatore che se non fa gol non ritieni che abbia fatto una buona prestazione, perché, ripeto, ha qualità di rapidità e di tecnica nel dribbling per creare superiorità numerica e magari servire lui stesso dei compagni che si inseriscono. Quindi secondo me è un buon acquisto, ecco. Poi dopo sai che viene la Juventus e devi dimostrare di essere all'altezza di questo panorama.
Assolutamente.
Però sono convinto che insomma è il fatto che si stia cercando di rimediare al discorso Vlahovic attraverso queste situazioni, ecco, ripeto, lui e Osimhen per me sarebbero una coppia dal punto di vista della complementarità come caratteristiche perfetta, insomma. Ma voi di Osimhen sapete qualcosa? Perché io chiedo a voi, adesso vi faccio l'intervista, ma c'è veramente un interesse per Osimhen?
C'è, nel senso che non è mai stato un mistero, no? Ma anche quando ancora c'era Giuntoli si parlava di lui già l'altra estate addirittura, poi ovviamente il Napoli ha preferito evitare di andare a insomma rinforzare una diretta avversaria, sai, sempre la solita frase, no, che viene detta, e quindi la scelta di mandarlo appunto in Turchia. Ora però il problema è che di base è il giocatore che sta chiedendo in maniera anche forte, no, di rimanere in Italia e di voler accettare la Juventus, ma questa è ad oggi la sua decisione, ecco perché si potrebbe aspettare a questo punto di arrivare a superare la famosa data di metà luglio, dopo la quale decade questa clausola dei 75 milioni, e cercare appunto poi di arrivare al giocatore. Secondo me è un'operazione che, se si dovesse veramente fare, si farà decisamente più diciamo preparazione iniziata. Ecco, l'importante è che non si arrivi ai livelli di Commeners. Ti saluto infatti con questa, e poi ti ringrazio, so che devi andare, con questa di considerazione. Questa è la stagione, la prossima, in cui a Commeners bisogna dire o le cose cambiano o sappi che sei sul mercato?
Beh, è chiaro, è così, perché anche lì, insomma, la delusione è molto cosciente, diciamo, perché ovviamente è un giocatore che ha messo in mostra delle qualità che non ha espresso sicuramente con quella maglia, però poi, ripeto, bisogna essere sempre all'interno del contesto per poter giudicare il perché una cosa va bene o una cosa va male, e quindi nel momento in cui poi decidi, magari la conferma anche dopo un'annata non eccezionale, anzi molto brutta, diciamo così, però tu ritieni che ti possa veramente, se non ci sono problemi o di contratto o caratteriali, eccetera, è ovvio che magari c'è la possibilità di una conferma. Però ripeto, mi sembra che l'andamento della società sia rivolto appunto sull'attacco, con profili che a mio avviso sono assolutamente credibili, ecco.